Ad alta voce. Massimo Popolizio legge Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini.
Il padre di Tommasino, Torquato Puzzilli, era impiegato comunale e, come sempre, quando si dice impiegato comunale si intende dire che era scopino. Certo, prima se la passava meglio, quando stava al paese suo. Era di una famiglia di lavoratori, a questo sì. Però potevano andare a testa alta e quando era mezzogiorno il tavolino era sempre apparecchiato. Due scodelle ci s'appoggiavano sempre. Torquato era padrone di una casetta, magari messa su coi tufi, in mezzo alla campagna, a un chilometro da Isola Liri, che gli era rimasta dalla madre. Intorno c'era un po' di metri di terra che se li lavorava e ci aveva messo le stalle per i maiali, le pecore e le galline. E con questo Torquato era stato pure nominato bidello delle scuole di Isola Liri. Così s'era potuto sposare qua Sora Maria, dopo un bel po' d'anni che si stuzzicavano. Nel 34 era nato il primo figlio e nel 36 Tommaso. Poi avevano avuto una femmina che era nata morta. Quando venne la guerra, Torquato fu chiamato sotto le armi e l'8 settembre ritornò a casa, sbandato come tutti gli altri. Ma gli toccò risloggiare subito, però, e stavolta con tutto quello che ci aveva, insieme alla carovana dei profughi che scappavano verso Roma. Come arrivarono a Roma tutti sfiancati, affamati, coi piedi a terra, peggio degli zingari, li buttarono insieme ad altri sfollati a una scuola della Maranella, la scuola Michelazzi, che dopo il fascismo fu chiamata Pisacane. Su, al paese, il sor Torquato aveva perso tutto. Gli aeroplani gli avevano rasato la casetta, le cannonate le stalle e i carri armati avevano pensato a non lasciarci più nemmeno la puzza. Quando arrivarono a Roma gli americani, lui con la famiglia, assieme a tutti gli altri caciottari che erano lì, furono presi e ributtati fuori dalla scuola, perché questa serviva alle truppe. Per convincerli a sloggiare, gli diedero qualche pacco con due sordi disgraziati. Ma non l'allappavano, perché proprio non sapevano come dovevano fare per darsi una salvata. E allora, in uno di quei giorni d'estate, che l'aria bolle e ogni breccola è un tizio, vennero le guardie. Li caricarono de brutto e li sbatterono in mezzo alla strada con quei quattro stracci che gli erano rimasti. Ognuno si era arrangiato come meglio aveva potuto. Ognuno per sé e Dio per tutti. Chi si era piazzato in qualche scantinato da 2000 lire al mese, chi in qualche garage, chi si fece la bicocca sotto gli arcacci o dentro qualche palazzo sfranto con le macerie stesse. I Puzzilli andarono così a stare in quella baracca tra Pietralata e Montesacro, sulla scarpata dell'Aniene. Gliel'aveva lasciata un paesano che aveva fatto i sordi qua a Borsa Nera e poi se l'erano bevuto. Da quella volta restarono sempre lì. Da principio Torquato s'arrangiò come poté. Poi li infilarono dentro al comune e diventò scopino. Così, come la guerra fu finita, aveva cominciato a fare un macello di domande al comune, all'anagrafe, ai preti, a tutti i santi per avere una casa. Invece erano passati i mesi, gli anni, ma la casa sua era sempre quella, in quel villaggetto, che l'estate era sempre sul punto di pigliar fuoco e l'inverno d'essere spiantato dalla fanga sul fiume. E ormai si era rassegnato a buttare le radici in quel posto, con la moglie e i figli, tutta la vita. Ma ecco che un giorno cominciarono a impiastrare di palazzi tutto lì intorno, sulla Tiburtina, poco più su del forte. Era un'impresa dell'Ina Case e le case cominciarono a spuntare sui prati, sui montarozzi. Avevano forme strane, coi tetti a punta, terrazzette, abbaini, finestrelle rotonde e ovali. La gente cominciava a chiamare quei caseggiati Alice nel paese delle meraviglie, villaggio fatato o Gerusalemme, e tutti ci ridevano. Ma tutti quelli che abitavano nelle borgate di quei paraggi cominciarono a pensare: «Ah, finalmente anche a me me danno un harem!» E non c'era nessuno dei baraccati, degli sfrattati, degli sfollati che non ci aveva provato a presentare la domanda per stanare da quegli accrocchi miserabili dove abitava. Ed ecco che qualcuno dei tanti santi che la Sora Maria pregava sempre da 10 anni e più si fece conoscere. Chi se lo sarebbe mai creduto? Uno degli appartamentini dell'Ina Case fu assegnato a Torquato Puzzilli. Mannaggia! S'era stancata la sfortuna de Corigli appresso col bastone. Contento che cantava il sor Torquato, offrì da bere a tutti quelli delle baracche, sfasciò per scaramanzia un po' de cocci vecchi, altri li distribuì ai vicini e alla fine contrattò pure con uno per vendergli a baracca. 50 brandoni, mannaggia, e qua n'aveva visti mai. Tirò fuori tutta la roba e la caricò su un carrettino a mano. Fatto questo, si mise all'uscio della casetta con una pila d'alluminio rasa d'acqua e la buttò per terra da farci l'inondazione, perché lì non ci voleva tornare, più nemmeno coi piedi davanti. E così la famiglia di Tommaso s'era piazzata all'Ina Case, in un appartamento con 2 camere e cucina, e ci si trovavano belli larghi pure, perché nel frattempo, mentre Tommaso stava ancora a bottega, Tito e Toto avevano stirato le gambe e per casa non giravano più. Durante tutto questo tempo Tommasino non c'era, era in villeggiatura, anzi ormai quasi ci aveva preso de muffa, dato che era un pezzetto che c'è stava, e all'alba mancavano solo pochi mesi. C'aveva ragione la Sora Maria quando gli diceva sempre: chi gira la notte gira la morte. Lui non la sentiva per niente, ma la puncicata alla garbante gli costò salata ed ebbe un bel po' di tempo per piangerci sopra. Da via Anna Maria Taigi, in poche parole, se l'era svignata verso la Cristoforo Colombo, meravigliato pure lui d'essere ancora al mondo, e pensando che la polizia sarebbe venuta a battere da quelle bande, s'era andato a imbucare nella piccola chiavica che passa sotto il vialone tra una marana e l'altra. Contro il muro della gallerietta, sull'acqua nera e fetente, c'era un po' di terra, ancora più nera e impuzzolita. Tommaso s'agguattò lì, allungandosi tra 2 o 3 sghece secche dei ragazzini, e intirizzito dal freddo, s'addormentò. Come diventò giorno, piano piano si fece tutta una scarpignata fino a Pietralata e arrivò nei pressi del villaggio dei baraccati. Camminava con l'occhio lungo e in campana per tagliare al primo altolà. Sperava che non ci sta nessuno, che non mi hanno riconosciuto, si diceva. Ma prima guardo bene se c'è movimento l'offio, se no, chi ci va a casa, sto cazzo? Si avvicinò e vide tutto calmo, con solo i ragazzini che facevano un po' di caciara, trastullandosi nei cortiletti. Tranquillizzato fece per entrare dentro casa, aprì la porta e invece vide subito Madama. Si dette, senza pensarci 2 volte, pa' scarpata del fiume verso il Cannedo, ma i poliziotti l'avevano allumato, gli si erano buttati appresso, gli stavano alle carcagne. Lui corse, si rivoltò e se li vide dietro, e nel tempo stesso l'altro, che era rimasto nel Tigre, fuori d'occhio, mise in moto e venne avanti de corsa. Gli si parò contro con la spiritosa spianata sul grugno, mentre gli altri 2 già gli erano addosso, gridandogli: «Fermo, Puzzilli! Che non te facciamo niente!» O presero e o portarono in questura e, in poche parole, o spedirono al Beverino. Dopo 2 mesetti, uno sparagio una sera gli portò in cella il foglio de causa e il carcerato più esperto, uno che c'aveva il codice in saccoccia, vedendo il foglio disse: cazzo, ah, che è una causa di primo grado. Oh, vai in terza sezione, mercoledì, giorno disparo, c'è Mattacchione. Allora vai sotto Mattacchione, quello ti assassina, figlio mio, ti conviene darti malato, fatela rinvia. Difatti, questo Mattacchione l'assassinò per davvero. Il pubblico ministero gli tirò il codice in petto, che ci avanzò poco che gli dessero i 3 giorni sardegnoli, oggi, domani e sempre. E così moscio moscio Tommaso tornò alla sua cella al terzo braccio con 2 berrette sulla schiena. Oh, quanto t'hanno appoggiato? E quanto t'hanno appoggiato? Gli gridarono. Quasi 2 anni. E te fai una cagata sul buiolo e sorti, sei liberante. Quando Tommaso tornò a libertà, era un bel tramonto di maggio. Era la prima volta che Tommaso vedeva l'inacase finito. Quando lui era andato a bottega, ancora era tutto un mucchio dei cantieri, che ormai la gente cominciava a guardare con ironia, perché fin da allora si capiva quello che doveva uscire fuori. Adesso era tutto lì, tutto bello pronto, con intorno una specie di muretto di cinta sui praticelli che erano rimasti quelli che erano, pieni di zozzeria. Le strade nuove nuove entravano in curva in mezzo alle case, rosa, rosse, gialle, tutte sbilenche e sicure, con mucchi dei barconi e abbaini e sfilate di parapetti. Arrivando con l'autobus, a vederlo quel quartiere, pareva davvero Gerusalemme, con quella massa dei fiancati, uno sopra l'altra, schierate sui prati, contro le vecchie cave e prese in pieno dalla luce del sole. Tommaso s'era fermato a guardare la sua casa, che era una delle 2 o 3 palazzine pitturate di color rosa scuro. Si alzava quasi in pezzo alla via, contro le praterie, tutta bella, pulita e nuova. Poi, con un nodo alla gola per la commozione che quasi piangeva, Tommaso entrò dentro ingrugnato un poco per non far vedere quello che provava. Era sempre vissuto, da che se ne ricordava, dentro una catapecchia di legno marcio coperta dei bandoni e di tela incerata, alla fanga, alle cagate. E adesso invece finalmente abitava niente meno che in una palazzina e de lusso, con le pareti belle intonacate e le scale con delle ringhiere rifinite al bacio. Salì, sapeva che era per niente, tanto per vedere, perché le chiavi non ci aveva e in casa non c'era nessuno, che erano tutti allo sgobbo a quell'ora. Arrivò all'interno 29. Qui una nuova bella sorpresa lo aspettava. Sulla porta c'era attaccato un biglietto da visita con su scritto Puzzilli, Puzzilli, in lettere grandi e lavorate. I mortacci! Bofonchiò Tommaso, ridendo rosso rosso, con gli occhi che sempre gli luccicavano per la commozione. Sul pianerottolo c'era un finestrino rotondo dove ci si arrivava appena appena col naso. Tommaso andò a darci un'occhiata e lì si vedeva mezza Roma. Un macello de case in luce, sui terreni già un po' scuri, senza fine, che pareva galleggiassero sulle nubi, su e giù, da Montesagro a Piazza Bologna, a San Lorenzo, a Casa Albertone, al Prenestino, a Centocelle, a Villa Gordiani, al Quadraro. Suonavano delle sirene e lì sotto una campanella faceva una canizza che stimpanava. Tutto felice, Tommaso staccò il naso dal finestrino e, zompando con le mani in saccoccia, scese giù per le scale. Doveva aspettare almeno 7 per poter entrare, che prima certamente non tornava nessuno. Prese e allegramente pedalò giù per via dei Crispolti, dopo essersi fatto una bevuta alla fontanella, cantando pure lui a mezzo fiato. Imboccò di nuovo via Luigi Cesana, attraversò la Tiburtina davanti al forte e andò giù verso Pietralata. Strada facendo, pensava alle sue cose, cioè pensava a una cosa sola che gli faceva batter cuore a martellate e lo riempiva di gioia che non stava più dentro la pelle. Cantava sempre più forte, mentre con l'immaginazione si figurava Tommaso che entrava e usciva dalla palazzina nuova, annoiato e tranquillo, tutto acchittato, come se avesse sempre abitato dentro case così. Guardava con aria indifferente tutti quelli che stavano ancora lì, nelle casette degli sfrattati, o magari alla piccola Shanghai, truci di morti de fame, che se ne andavano a fette in giro, scannati, in cerca del sordo. Era l'ora della fine del lavoro. Gli autobus cominciavano ad arrivare carichi, coi mucchi di gente ai predellini, e dentro il forte suonavano le trombe della libera uscita. Dopo un po', arrivò pure Lello, e siccome era infelice, Tommaso, smicciandolo, lasciò andare la gamba che si teneva stretta stretta tra le braccia, si alzò in piedi e gli andò incontro. «Ale! Ale!» fece amicone, battendogli una mano sulla spalla. «Ma come da passi? Ale!» «Ciao, Tomà!» fece Lello, stringendogli la mano. Tommaso aveva preso l'aria da vecchio compare, che fa l'allegrone per far capire all'altro che in fondo la sua disgrazia è una stupidaggine, che nessuno ci fa caso. «E allà che me dichi? Ale!» faceva. «Che te dico, sto cazzo!» fece Lello, continuando a trascinare la gamba infelice verso il bare. «Ammazza quanto se sta male a bottega!» disse allora Tommaso, tanto per continuare il discorso. «Te credo!» fece Lello, sempre scuro in faccia, unto e grigio, come sono gli stroppi. Sospirò Tommaso. «I mortacci stracci?» Arrivarono davanti alla porta aperta del bar, pieno di folla. Tommaso, non sapendo che dire, e sempre col cuore preso dal pensiero della casa e da nient'altro, fece ancora un sospiro, poi prese e si accese un mozzone. «Come ha da essa la vita, eh?» fece. Lello si fermò e lo guardò un momento, per traverso. «A Buzzilli!» fece. «Io me ne devo dannà qua in posto. Te saluto, eh? State bene!» Prese e girò i tacchi, andandosene su per i fatti suoi, per una salitella fangosa, oltre il bare, tra i due palazzoni abbandonati lì, tra la polvere e le ortiche degli primi campi. Se ne andò su, tirando la sua gamba tra le pieghe della fanga secca e qualche carta sporca, e scomparve dietro l'angolo. Tommasino si stirò, sbadigliò, lasciando a mezzo lo sbadiglio, fece schioccare la lingua contro il palato come uno che si è appena risvegliato dopo una bella dormita e, perdendo tempo, con le mani ficcate in saccoccia più in fondo che poteva, tornò su piano piano verso l'inacase. Aveva una gran calma nel cuore e si gustava insieme la libertà e il pensiero della casa. Da lì in alto, dove era Tommaso, cominciava una specie di pista nera di puzzolana che, passando attraverso il prato, portava dalla fine di via Luigi Cesana alla chiesetta di legno che era in mezzo al prato. Il cortiletto davanti alla facciatella della chiesa era anche questo, come quello dei magazzini, con dei mucchi di breccole e di calce, cassette e attrezzi. Tommaso lo attraversò e, guardandosi intorno, si diresse verso la porta. Buttò via il mozzone, tossì un pochetto e fece: «Permesso?» Il prete fece cappuccella sulla porta, lo guardò serio e disse: «Avanti!» Tommaso, sotto i suoi occhi, entrò in una stanzetta che dava dalla parte dei prati, con in pizzo il cessetto di legno. Era piccola, con un tavolo, una scansia di una trentina di libri, due seggiole e una brandina, più il crocifisso, grande quasi quanto il prete. Fuori si sentivano gli strilli dei ragazzini che giocavano nei cortiletto e tutte le voci dell'ina case. Il prete guardava Tommaso di sguincio, bianco come i calcinacci intorno alla canonica. Tommaso Era impappolato un po', ma davanti a un prete, uno più o meno, riesce sempre a fare la figura sua. «Permette?» fece. «Ah, padre!» E dondolandosi un po' alla malandrina, allungò la mano. «Puzzilli, Tommaso!» disse. Il prete gli prese la mano con la punta delle dita e gliela strinse piano. Tommaso faceva il bravo ragazzo, un po' allegro e sciamannone, che purtroppo è uomo, e come uomo c'ha i vizi suoi, il gioco, il fumo e donne. «Siediti», gli disse il prete, che ancora non sapeva cosa volesse, ma a queste cose c'era abituato. Tommaso da principio voleva rifiutare, che tanto stanco non era, e poi diede un'occhiata alla sedia e con un gesto elastico si mise a sedere, sempre elasticamente, stringendosi tra le spalle. «Grazie», fece. E mettendosi a sedere sentì un po' di vergogna, perché così seduto, in pizzo alla sedia, era esposto tutto intero allo sguardo del prete. Il vestito marroncino a righine bianche comprato di seconda mano 2 anni prima a Campo dei Fiori, le scarpe scarcagnate, indurite, così stinte che non si capiva più se erano state marroni, rosse, de camoscio o d'antilope, i pedalini sbrindellati cacciati un po' troppo dentro nel tacco per non far vedere che erano bucati, la camicia vecchia con una cravattina che era del 300 avanti Cristo, dei tempi del Dio della fame. Così mal ridotto, Tommaso non sapeva dove tenere le mani e tanto per far qualcosa cacciò le sigarette arrossendo fino al midollo. Fece ancora il bravo ragazzo che, come uomo, non resiste alle sue debolezze. «Permette, padre?» fece. «È un viziaccio». E intanto allungava incerto il pacchetto verso il prete, come per offrirgliene, non sapendo se così faceva il gentile oppure se l'offendeva, dato che i preti, vizi, non ce ne debbono avere. Il prete, con un gesto, fece capire che non fumava e intanto si guardava inquieto e serio intorno. Doveva essere malato perché sotto la barba rada la pelle era bianca e grigia, gli occhi infossati, la boccuccia chiara come quella dei gattini. Era piccolo di statura, secco, che cascava dentro la tonaca. Tommaso si mise a fumare, tutto elastico, e di solito era affabile e compito così con le persone con cui aveva delle brutte intenzioni, ma adesso, siccome brutte intenzioni non ce l'aveva, anzi ce l'aveva buone, era tutto impappinato. «Desideravi qualcosa?» fece il prete, come se un po' faticasse a parlare, preso da altri pensieri, forse la chiesa che stava costruendo lì sotto, in fondo ai caseggiati. «Sì», fece subito Tommaso, «io voglio parlare di una cosa importante». «E dimmi pure», fece il prete, «se te posso essere utile». «E che se non m'è utile lei, che è prete?» fece Tommaso. «Apposta sono venuto da lei». «Di cosa si tratta?» chiese quello. «Beh», fece Tommaso, con la fronte ingrinzita, scuotendo la testa, «non so come cominciare, padre». «Parla, di che hai paura?» fece con semplicità il prete. «Beh», si decise Tommaso, «io, padre, avrei deciso di sposarmi con una ragazza. Sono venuto da lei anche per un consiglio. Senta, padre, se lei mi fa gentilezza di aiutarmi, da spiegarmi, quello che dovrei fare». «Quanti anni hai?» gli chiese il prete. 20 a novembre», disse Tommaso. «Ma pensi di fare cose seriamente?» fece allora il prete. «Sei consapevole di quello che stai per fare?» «E come no», disse Tommaso, scacciottando un po' per l'abitudine. «Questa è la strada giusta da prendere», osservò Carmo il prete, «che ti accosta al Signore. Tu sei giovane e potresti formare una bella famiglia. Quanti anni ha la tua fidanzata?» Tommaso non si ricordava bene l'età della amica, restò un attimo indeciso e poi disse: 20 pure lei». «I genitori vostri?» chiese il prete. «Sono a conoscenza? No, non ci sono ostacoli fra di voi?» «No, no, no», assicurò Tommaso. Il prete rimase un po' indeciso, poi ci provò: «Vuoi confessarti adesso?» Tommaso sbarellò, e questa non se l'aspettava. «No, no», fece, «è meglio domani mattina. Vengo domani mattina». Il prete lo guardò un momento negli occhi, poi abbassò lo sguardo. Non hai mica combinato qualche cosa con la tua fidanzata? Chiese. Non t'è successo qualche cosa? No, sbottò Tommaso, scandalizzato. Ma non ci pensate per niente. Ma che ve va a scherzare? Ah, quella è una brava ragazza. Io la sposo perché gli voglio bene. Meglio, meglio, fece il prete a testa bassa. È tutto fatto in grazia di Dio. E abbassò gli occhi, stando zitto. E allora, dopo qualche istante, Tommaso, dopo aver tossicchiato, si alzò, fece andassene, allungando la mano al prete. E allora, arrivederci, padre, disse. Se vedemo domani mattina. Arrivederci, figliolo, disse il prete. Tommaso uscì e se ne andò giù per corridoio, verso la porta, tutto soddisfatto, pensando fra di sé, quasi forte. Simpatico, però, il pretozzo. Ormai dovevano essere le 7 e Tommaso andò verso casa. Salì, era aperta. Sua madre c'era e lo aspettava. Tommaso l'abbracciò e lei, abbracciandolo, si mise a piangere. Come si fu un po' calmata, ma sempre piangendo, portò Tommaso a guardare la casa. C'erano due belle camere, la cucinetta, il gabinetto, la terrazzina. In una camera dormivano il padre e la madre, nell'altra Tommaso e suo fratello grande. Che notte passò Tommaso! La più bella, si può dire, della sua vita. Perché pure se dormiva, non dormiva proprio, ma era sempre un po' sveglio. E così poteva sempre pensare d'essere dentro la sua casa. Una casa bella, grande e a regola d'arte, come quella dei signori.
L'undicesima puntata di Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini, letta da Massimo Popolizio per Ad Alta Voce, che è un programma di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Luigi Iavarone, da scaricare in podcast da adaltavoce.rai.it, sito dove, come detto e ripetuto in questi giorni e come detto anche in questo caso, non ci stancheremo mai di ricordarvelo, trovate a disposizione oltre 200 romanzi e racconti letti da grandi attori italiani, gratis e tutti per voi.